Oggi vorrei parlarvi, ieri vi ho parlato della sussidiarietà amministrativa, oggi vorrei parlarvi di come la sussidiarietà amministrativa si rifletta sulle funzioni degli enti locali, sulle funzioni amministrative. Vedrete che è interessante la cosa. E con questo chiuderemmo la parte funzioni amministrative e vi devo parlare oggi, spero, anche dell'altra questione, cioè degli atti normativi degli enti locali, che come vedremo è un problema piuttosto delicato. Domani non c'è lezione, vi ricordo. Come farete senza lezione di direttore regionale? Non lo so, però lo vedrete in qualche modo. C'è che cosa? Due, la vendetta.
Non ha nulla di nuovo nel programma di disciplina.
Prossima settimana parliamo dell'applicazione del riparto delle funzioni legislative, come la sussidiarietà si riflette sulle funzioni legislative e come la Corte ha interpretato gli elenchi, le materie e così via. Dopodiché vi porterò, come vi ho promesso, poi bisogna vedere se lo mantengo, delle proposte di temi su cui fare le vostre esercitazioni. Da dove partiamo? Partiamo da questo primo problema, che è un problema schiettamente interpretativo del testo costituzionale, che tanto per cambiare è leggermente incomprensibile. Costituzione italiana, andiamo sul sito, questo viene fuori sempre la mia Costituzione del 48, che non è esattamente quello di cui avrei bisogno. Qual è il problema? Il problema... Io ti odio. Non è il mio solito browser, per cui non ho...
Perché non c'è la barra di ricerca.
Fatte. Dunque. Dice l'articolo 118, che vi ingrandisco un po', così forse riuscite a vedere qualcosa. Non mica tanto. Già un po' meglio? Possiamo fare di più? No. Il primo comma l'abbiamo già commentato, le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che scatta l'ascensore della sussidiarietà. E questo si dice è la grande novità del primo comma dell'articolo 118. Poi c'è un secondo comma che i dotti, cioè quelli della dottrina, hanno detto essere in realtà un secondo primo comma, perché stabilisce un principio tutto diverso. I comuni, le province, le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze. E qui si è chiesto come stanno insieme questi due commi. Il primo dice tutte le funzioni amministrative stanno nei comuni salvo che la legge non le assegni a livelli amministrativi superiori, e questo è tutto innovativo. Il secondo comma dice invece una cosa tutto sommato che c'è già nell'ordinamento, e cioè che gli enti locali sono titolari, notate questa espressione che sa da gergo, da negozio, insomma, il titolare di funzioni amministrative proprie e altre che sono conferite con legge. E uno si domanda, e dove sono le funzioni amministrative proprie? Quali sono? Se alcune sono conferite dalla legge, quelle proprie da chi sono conferite? Sono proprie perché? Dove trovano il fondamento? L'articolo 117, giusto per consentirci maggior chiarezza, uso un'altra terminologia. Parla competenza esclusiva della legge dello Stato per le funzioni fondamentali. Allora abbiamo le funzioni fondamentali, le funzioni proprie, le funzioni conferite dalla legge e le funzioni sussidiarie che comunque stanno giù, salvo che la legge non le porti su. Bello, no? Grande, grande chiarezza. Questo sì che fa le chiarezze. Su questi quattro aggettivi, ma poi c'è ancora qualcosa in giro per la Costituzione sulle funzioni, si è scatenato un grande dibattito. Io mi ricordo di aver sostenuto una tesi nel 2001, ma me la sono dimenticata, nel senso che nessuno ci capisce più niente lì dentro. Più o meno la cosa che pensavo è che le funzioni fondamentali fossero quelle invarianti, cioè che tutti i comuni devono avere quelle funzioni. Seppellire i morti, qualcuno lo farà, no? Diciamo che è una funzione comunale. Il tenere il libro dei nati, anagrafe, diciamo che è una funzione fondamentale, che tutti i comuni hanno. Poi però invece ci sono delle funzioni differenziate, principio di differenziazione, per cui per esempio impianti energetici può essere una funzione che certi comuni svolgono e altri invece no. Quelle che sono fondamentali forse sono anche le funzioni proprie, non si sa. Tenete presente che per complicarci il quadro noi abbiamo un doppio ruolo del sindaco, come vi dicevo. Il sindaco è un doppio corpo, come il re nella filosofia medievale, e il sindaco è rappresentante della sua collettività, è eletto direttamente e svolge delle funzioni amministrative in nome della collettività. Ma il sindaco veste anche la sciarpa tricolore, è rappresentante del governo, anzi è ufficiale di governo e emana provvedimenti in nome del governo che non passano per consiglio comunale, perché sono assunti non dall'autonomia comunale, ma sono assunti dall'amministrazione periferica dello Stato. Per esempio l'ufficio anagrafico. Il sindaco sposa i disgraziati, detti anche sposi, in quanto ufficiale di governo, non in quanto rappresentante della propria collettività. Mentre per esempio il sindaco organizza il servizio di trasporto pubblico in quanto esponente della collettività, è un servizio della collettività. Allora voi vedete che oltre a queste funzioni proprie, funzioni fondamentali, funzioni conferite, funzioni sussidiarie, ci sono anche le funzioni esercitate in nome per conto del governo. Un bel macello vederne a capo. Qual è la storia di tutto questo? Come vi avevo già aperto questa slide che ci dice come l'attuale testo unico delle leggi degli enti locali organizzi il riconoscimento delle competenze dei comuni e province. Ecco, magari se non la mettiamo in grigio sarebbe stato più carino. Si vede qualcosa? Poco. Va bene. Vedete che c'è una diversa tecnica di attribuzione. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione del territorio comunale. Precipuamente, e qui inizia un elenco esemplificativo. Questo sembrerebbe essere una norma che si lega bene al principio di sussidiarietà. Tutte le funzioni che riguardano la popolazione del territorio comunale, e che cos'altro possono riguardare, sono tendenzialmente del comune, salvo che non siano attratte. Infatti subito dopo ci dice che la provincia ha invece un elenco di funzioni messe per materie. La valorizzazione dei beni culturali sarebbe una funzione provinciale. Boh, di fatto non lo è. La valorizzazione dei beni culturali di tutti. E valorizzazione, ha detto la Corte. È una norma di principio della Costituzione, come la tutela dell'ambiente. La viabilità e i trasporti è una funzione provinciale, ma i trasporti comunali li fa il Comune, anzi in certe zone come l'Emilia Romagna le fa un'agenzia d'ambito locale. I rifiuti a livello provinciale lo fa la provincia. Vedete che già il testo unico ci mette in competizione due criteri diversi, uno tendenzialmente di sussidiario, che tutte le funzioni stanno giù, e un altro tendenzialmente per materia, che ci riporta al piano superiore una serie di funzioni. E non ci dà grande chiarezza, ma come vedremo ci apre una porta interessante, cioè un riconoscimento al Comune di una competenza quasi generale. Tutto ciò che è servizio alla persona, tutto ciò che riguarda lo sviluppo del territorio comunale, sta tendenzialmente a livello comunale, ma quel tendenzialmente crea ovviamente più di un problema interpretativo di fronte alle singole funzioni. Proviamo a vedere cosa ci dice il decreto Bassanini, che è precedente il testo unico, è del 99. Il testo unico è precedente alla riforma costituzionale, però ricordatevi che il decreto 112 e la legge 59 erano state fatte in vista della riforma costituzionale e si diceva che hanno anticipato la riforma costituzionale. Uno dice però questo non è un discorso da giuristi, perché la Costituzione è la Costituzione e le leggi sono le leggi. Bravissimo, ma quando la Corte Costituzionale ha dovuto districare il rebus introdotto dalla riforma del 2001 del titolo quinto, si è appoggiata ai decreti Bassanini. Di fronte al problema di capire cos'era una montagna e una materia, ha aperto il decreto Bassanini e è andato a vedere che cosa diceva il decreto Bassanini, per cui ha avuto una funzione di preparazione dei materiali utili a interpretare il testo della riforma costituzionale. Voi direte, ma che strana cosa, no? Di solito noi insegniamo che sono le leggi a doversi conformare alla Costituzione, per cui uno dei principi fissati dalla Corte Costituzionale è che le leggi devono essere interpretate in modo conforme alla Costituzione. Tu giudice non puoi impugnarmi le leggi per quello che tu pensi che dicano, dicendo io penso che dicono una cosa contraria alla Costituzione. Tu giudice puoi impugnare le leggi soltanto se hai cercato di interpretarle in senso conforme alla Costituzione e non ci sei riuscito perché il testo non te lo consente. Questo è un principio grande quanto il mondo. Esiste però un'altra cosa che è più difficile e che è stata subito avvertita dai più attenti, Walter Leisner in Germania per esempio. E cioè che esiste un'interpretazione conforme all'incontrario, cioè che le parole della Costituzione assumono un significato perché le leggi lo hanno fissato. È normale, pensate per esempio al dibattito sulla famiglia. Che cos'è una famiglia? Che cos'è la proprietà privata? Che cosa sia un contratto? Che cosa sia l'urbanistica? Che cosa sia la tutela della salute? Sono espressioni linguistiche che hanno un senso perché dietro c'è un uso di quelle espressioni e spesso è un uso legislativo. Per cui che la Corte Costituzionale di fronte a un elenco nuovo di materie sia andata a guardare gli ultimi atti che hanno messo dei contenuti dietro quelle etichette è tutto sommato normale. L'interpretazione è un fenomeno molto più complicato di come generalmente non si rappresenti, molto più disordinato. Allora, che cosa ci dice il decreto? Naturalmente il decreto è lunghissimo e non è il caso di leggerlo, ma andiamo a vedere qualche norma che riguarda gli enti locali per capire come funziona. Queste sono tutte norme generali. Qua incomincia sviluppo economico e attività produttive, settore. Artigianato, definizione. funzioni e compiti riservati allo Stato. In materia di artigianato sono conservate bla bla bla, la tutela della produzione ceramica. Poca roba. Conferimento delle regioni, sono conferite alle regioni tutto il resto. Poi scendiamo, abrogazioni, industrie, definizioni. Le funzioni amministrative relative all'industria comprendono qualsiasi attività, eccetera. Compiti conservati dallo Stato, vedete qui scatta già un meccanismo di applicazione del principio di sussidiarietà, no? I brevetti della proprietà industriale e la classificazione delle tipologie di attività industriali ai fini di una certa legge, e la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura, i criteri generali per tutela dei consumatori, tutta una serie di cose che sono trattenute a livello di legislazione statale o amministrazione statale. Poi, conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti le materie. Andiamo sotto, lungo elenco, funzione delle Camere di Commercio, semplificazione e liberalizzazioni, ancora, ecco, conferimenti ai comuni, conferimento di funzioni ai comuni, sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, l'attivazione, la localizzazione, la rilocalizzazione di impianti produttivi, eccetera. Vedete che la tecnica è una tecnica sostanzialmente mista. Dal lato la Costituzione ci dice c'è un principio di sussidiarietà e ci dice la legge dello Stato riconosce le funzioni fondamentali. Poi di fatto gli atti normativi non si organizzano così. Per tradizione gli atti legislativi organizzano le funzioni pensando al livello degli interessi. Ci sono funzioni che restano dello Stato, perché là deve fermarsi la cabina della sussidiarietà, perché non sono frazionabile, disciplinare i gas tossici non è cosa che puoi far fare a ogni regione secondo quello che pensa, e poi ci sono funzioni che sono indicate come specifiche dei comuni e sono attribuite, qui sono conferite in materia di industria e così via. E poi ci mettono anche delle cose più interessanti che, come vedremo poi, creano un problema. Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative. Qui si introduce il concetto di sportello unico, che diventa una norma organizzativa imposta agli enti locali. Vediamo qualcosa di dopo la Costituzione? No, c'è ancora una cosa che volevo mostrarvi. Uffa. Il decreto Bassanini, la riforma Bassanini, vi avevo accennato questo problema, aveva una sua furbizia interna. Diceva, come abbiamo visto, io trattengo alcune funzioni dello Stato e là si finisce il discorso. Trasferisco la massa delle funzioni amministrative alle regioni, riconosco specifiche funzioni e le attribuisco agli enti locali. Poi introduco un obbligo per le regioni di decentrare le loro funzioni amministrative, non le possono trattenere, ma le devono decentrare. Però questa è una scelta che è fatta dalla legge regionale. Siccome poi l'ANCI, i sindaci dicevano ma delle regioni non ci si può fidare perché sono centralistiche, la Bassanini conteneva una successiva delega e diceva il governo può emanare decreti legislativi che si surrogano, sostituiscono le regioni che sono inadempienti, che entro un certo termine non hanno fatto la loro legge di decentramento. termini anche molto stretti, e tutte le regioni hanno dovuto lavorare molto duramente. Ne ho seguito un paio e vi assicuro che era veramente un problema anche difficile, perché si trattava di andare a riconoscere materialmente le funzioni amministrative esercitate, pensare quale dare, quale trattenere e così via. Qui porto l'esempio della legge dell'Emilia-Romagna, una delle tante, devo dire, che naturalmente non si vede niente, ma questo è un po' troppo. Vi dà l'idea di come funziona. Funzione dei comuni: attribuite ai comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservate agli altri enti locali, alle autonomie funzionali o alla regione. Stop. Le province, oltre alla generalità delle funzioni di programmazione territoriale, economica e sociale, esercitano le funzioni di area vasta, che non possono essere adeguatamente svolte dai comuni. Vedete, sono ancora dei principi. Sono riscritture del principio di sussidiarietà. Non ci aggiungono nulla di più, a parte la funzione della città metropolitana di Bologna, che fa ridere perché non l'hanno mai fatta. Poi vengono indicate le funzioni delle regioni, sostanzialmente questo. Non c'è ancora chiarezza nell'applicazione di questi criteri. Andiamo a vedere che cosa è venuto dopo. Il federalismo fiscale. Federalismo fiscale appartiene alla fase legislatura appena finita. Era la fase in cui la Lega ha detto l'importante sono i soldi, e quindi dobbiamo capire come organizzare la finanza pubblica e il finanziamento delle regioni e degli enti locali. E si è aperto un grande dibattito. Si è fatta una legge di delega confusissima, il cui obiettivo era un obiettivo che io mi sono permesso di definire in alcuni scritti sostanzialmente anticostituzionale, nel senso che era il preannuncio non del federalismo fiscale, non fiscale non significa nulla, ma di una marcia indietro nel segno delle autonomie, che è un po' curioso. Voce isolata, perché tutti sono messi a commentare nel merito la legge di federalismo fiscale, che io non sono in grado di capire perché era scritta in ostrogoto, ma il principio era chiaro. Il principio era questo: noi dobbiamo identificare le spese delle regioni e degli enti locali, dobbiamo capire quali sono le funzioni essenziali delle regioni e degli enti locali, in modo da assicurare il finanziamento pieno di queste funzioni. Ora, non è difficile capirlo, perché l'80% circa del bilancio delle regioni è fatto dalla sanità, un altro pezzetto cospicuo è fatto dai trasporti, ci aggiungi qualcosa sulla scuola e i servizi sociali, arrivi al 98%. Allora, hanno detto benissimo, mettiamo sotto fuoco questa spesa, in modo da garantire che questa spesa sia normalizzata. La famosa questione che avete sentito mille volte, che è in parte vera e in parte una stupidaggine, per cui una siringa costa a Bologna 0,75, a Reggio Calabria costa 5 euro se chiedi lo sconto ti sparano. E quindi, come si fa a distribuire i soldi una volta identificati gli ambiti, per esempio la sanità? Come si fa a distribuire equamente i soldi? La risposta è stata: bisogna capire quanto deve costare una certa prestazione, un'operazione di appendicite. Quanto costa come costo medio? La moltiplichi per tutti gli indici di malattia dell'appendicite e poi scoppi accidenti, però in certe zone d'Italia ci sono troppi appendiciti. Per esempio, in certe zone d'Italia il parto si fa cesareo, che è una cavolata micidiale naturalmente, però è la funzione medica si sente valorizzata, perché tanto sono costi. E allora si è cominciato a fare un'analisi infinita dei costi della sanità, cercando di capire qual è il costo di una siringa, il costo della garza, il costo di un'operazione per appendicite, un costo di una cardiochirurgia che è difficile, un costo di un tumore. Quanto costa un tumore alla mammella? Costo medio. Capite? Questo era la grossa difficoltà, perché una volta raggiunto questo, si sarebbe potuto ricostruire delle spese standardizzate, staccandosi da quella che è la spesa storica. La spesa storica è il passato. Ora, il passato, in certe zone si sono sprecati dei soldi, in altre zone si sono fatti troppi parti cesarei e in altre zone invece si sono risparmiati molti soldi con una buona razionalizzazione della spesa. Non si può andare avanti sulla spesa storica, perché se no si premia coloro che hanno speso molto e inutilmente in passato. Bisogna fare i calcoli su una spesa realistica, reale, quantificata, verificata, e questo crea alcune difficoltà. Ma quello che è significativo è che tutto questo ha deviato gli occhi sulle competenze, la vista dalle competenze. Allora noi abbiamo una Costituzione che parla di principio di sussidiarietà, per cui tutto sta in periferia, salvo che non salga. Abbiamo le leggi, testo unico, legge Bassanini, che ci dicono che tutto sta in periferia, salvo che non salga. E una legge che sulla finanza, che invece ci dice, un momento, io adesso vado a vedere quali sono le funzioni fondamentali degli enti. E finanza solo quelle. Il che significa che al resto smettono di essere finanziate. Non è che sia irrazionale questo sistema, non è affatto irrazionale, è soltanto contrario alla Costituzione. Ah, io ho sempre trovato stupefacente che gli omini vestiti di verde con la cravatta verde e il fazzoletto verde che parlavano del federalismo non si fossero resi conto, ma poi ho capito che sono io scemo, non che, cioè, pensare che loro credono quello che dicono e che capiscono quello che dicono, e che capiscono quello in cui credono, è una scommessa che non va fatta. Che non si rendessero conto che, attuando la Costituzione, quello che loro dovevano pretendere era esattamente l'opposto, che fosse lo Stato a mettere sotto controllo le sue spese. Anche perché le funzioni dello Stato sono enumerate, quelle delle regioni e enti locali sono infinite. Tutto grava sui comuni. Perché devi andare a stabilire quali sono le funzioni fondamentali dei comuni per poi dire solo quelle sono finanziate? La cosa logica sarebbe prendere l'articolo 117 secondo comma e dire forze armate, benissimo, quantifichiamo il costo delle forze armate. Servizio del debito pubblico, servizio diplomatico, dogane, tutti costi, no? Perché non si possono quantificare i soldi dello Stato, i finanziamenti trattenuti dello Stato per le funzioni che sono trattenute dello Stato, visto che quelle sono tabellate? Non ho ricevuto mai una risposta a questa domanda. Qualcuno mi ha dato ragione in linea di principio, trovando la cosa naturalmente provocatoria. Provocare pare che sia un compito. Allora, la legge sul federalismo fiscale si è poi ingrippata nella crisi economica, per cui parlare di soldi in questo momento è parlare dell'unica cosa che non c'è. È uscito un decreto, che è il decreto sulle funzioni fondamentali. Gazzetta Repubblica Italiana. Disposizioni in materia di determinazione dei costi e fabbisogni standard di comuni, città metropolitana, che non esistono, e province. Andiamo a vedere cosa ci dice. Oggetto: il presente decreto diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per comuni e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica, quello che vi dicevo prima. I fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite, bla bla bla, costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria il finanziamento integrale delle spese relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Ecco che compare il concetto di funzione fondamentale, che non ci viene preso dentro dall'attuazione del 117 lettera quello che è, ma ci viene preso dentro dalle norme fiscali, il che è a sua volta piuttosto interessante. Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali, e poco sopra, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili. Ecco che tramite l'attuazione della legge sul federalismo fiscale si dà attuazione in realtà a competenze, si esercitano competenze riservate allo Stato. Funzioni fondamentali e livelli essenziali. I livelli essenziali sono i livelli delle prestazioni pubbliche che devono essere garantite su tutto il territorio e per cui devono essere coperte dal punto di vista finanziario. Se lo Stato ha l'obbligo, se la funzione fondamentale è curare la tonsillite, questa spesa deve essere garantita perché la cura della tonsillite va garantita su tutto il territorio. Obiettivi di servizio, lasciamo stare la prosa del legislatore perché fa orrore, ma andiamo a vedere cosa ci dice funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese. Al fine del presente decreto, le funzioni fondamentali e i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria sono, ecco, finalmente abbiamo un elenco di ciò che fa i comuni e che quindi sono finanziati. Le funzioni generali amministrative nella misura complessiva del 70% delle spese, eccetera, la polizia locale, le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi di asili nido e assistenza scolastica, nonché edilizia scolastica, le funzioni del campo della viabilità e dei trasporti, le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale, che non è una funzione fondamentale, per costruire case non è funzione fondamentale, nonché per il servizio idrico integrato, che sta fuori perché è attualmente gestito, le funzioni del settore sociale. Per le province, istruzione pubblica, ivi compresa edilizia scolastica, per cui doppia le funzioni del comune. Gli asili nido sono sicuramente comunali, ma l'istruzione pubblica e l'edilizia scolastica sono anche provinciali, cioè si mantiene quella che è una folla distinzione che oggi c'è, perché le scuole elementari sono comunali, i licei sono provinciali, infatti cadono. E le funzioni in campo dei trasporti, le funzioni riguardanti la gestione del territorio, la tutela ambientale e lo sviluppo economico e così via. E qua poi segue la metodologia per stabilire i costi standard, per cui non c'è una determinazione dei costi standard, c'è solo una metodologia. Ma quello che è il contenuto normativo è, oltre la procedura per stabilire i costi standard, quello che è contenuto normativo, a mio avviso gravissimo, è che si sono individuate così le funzioni fondamentali, le uniche che sono finanziate. Questo decreto è del 2010 ed è uno dei pochi decreti di attuazione del federalismo fiscale. Io, siccome sono molto cattivo, me ne vanto, avevo scritto un editoriale di una rivista, mi pare, dal titolo Federalismo fiscale o ritorno al 1865, e siccome è giusto che uno documenti le cose che sostiene, vorrei mostrarvi la successiva slide. Legge di unificazione del 1865. Scusate, è una fotocopia del documento originale che ci dice, articolo 115, le spese comunali sono obbligatorie e facoltative. Obbligatorie sono tutte finanziate, sono le funzioni fondamentali. Per l'ufficio e l'archivio comunale, gli stipendi, riscossioni, va bene, queste sono tutte le cose interne, per il servizio sanitario di medici, chirurgi, levatrici per i poveri, in quanto non sia questo provvisto da istituzioni particolari, per la conservazione del patrimonio comunale, per esempio, debiti, strade comunali, porti, fari e altre marittime, opere marittime, restauro di edifici e acquedotti comunali, i cimiteri, che invece non ne sono più finanziati, quanto pare, l'istruzione elementare dei due sessi, l'illuminazione dove sia stabilita, per la Guardia Nazionale, i registri dello Stato Civile, le elezioni, queste sono spese, anche le elezioni sono funzioni che il Comune svolge per conto dello Stato, per cui non sono prese nelle funzioni fondamentali, la Polizia Locale. Ci siamo? Ci siamo. E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del Regno, che vuol dire che le leggi possono porre altre funzioni con la copertura finanziaria. Ma quello che mi interessa sono le norme successive, che sono quelle finanziarie. Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative, nel senso che tu le puoi fare, ma non le puoi fare. Se le puoi fare, le fai con i tuoi soldi. Ed ecco la norma finanziaria. Potranno i comuni, nel caso di insufficienza delle rendite loro, nei limiti e nella conformità delle leggi, istituire dazi, dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, cioè esternalizzare i servizi e farseli pagare, tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, bar e relative zone, tassa sulle bestie da tiro, queste francamente non ci sono più, però ci sono i motorini, le macchine, eccetera, fare sovrimposte alle contribuzioni dirette, l'addizionale IRPEF, che noi paghiamo regolarmente comune. La norma più splendida è quest'ultima, che è stata scritta da uno che almeno sapeva scrivere un buon italiano e aveva il concetto delle cose. In caso di silenzio per parte del Comune sull'adozione dell'una e dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite con la sovrimposta alle contribuzioni dirette. Questa è la norma federalista, che se avessero messo dentro la legge del federalismo avrebbero fatto bingo. È una norma che sta nella legge sull'unificazione amministrativa d'Italia del 1865, che dice ai comuni: io ti finanzio alcune spese perché te le elenco, tu fa tutto il resto, però lo fai con le tue finanze. Se sfondi, per cui le rendite non sono sufficienti, puoi scegliere di imporre nuove tasse, e se non lo fai te le impongo io le nuove tasse, addizionale IRPEF, cioè i cittadini pagano. Che è un principio di buonsenso, talmente di buonsenso che naturalmente in Italia non viene mai applicato. Il comune di Catania nel 2005-2006 ha chiuso la sua legislatura con un buco di 700 milioni, mi pare, una cosa del genere. Il sindaco è diventato senatore, peraltro era il medico personale di Silvio, come lo chiamiamo noi ad Arcore, e il vice sindaco è diventato presidente della giunta regionale, quello che poi è stato recentemente sottoposto a processo e si è dimesso. Il passivo del comune di Catania non è stato ripianato con le tasse dei cittadini di Catania, come sarebbe stato doveroso. Lo avete voluto? Lo avete letto? pagate. È stato ripianato con i soldi nostri. È stato ripianato dal governo. La sanità del Lazio, che è un buco nero da sempre, che vale miliardi, milioni, centinaia di milioni, viene di continuo ripianata. Con cosa? Non con le tasse di chi vota quelle amministrazioni, ma con le tasse nostre. Cioè viene reso quello che qui nel 1865 era posto come un principio, che dal mio punto di vista è un principio federalistico, fedus. Ciascuno si amministra e paga le conseguenze. Tu ti eleggi la Polverini? Ti eleggi Formigoni? Benissimo. La tua scelta è tua responsabilità. Che sia il presidente della regione, che sia il sindaco, il presidente della provincia, te lo sei scelto tu. Se lui fa dei buchi di bilancio, te li paghi tu. Possiamo discutere in quanti anni. Ma da questo principio non se ne esce. Questo principio in Italia non è stato mai applicato, se non a Vendola. Vendola si è pagato un buco della sanità, ma è una rarità, che è stata anche una qualche ingiustizia, perché per esempio il governo Prodi aveva ripianato il passivo della regione Lazio e della regione, non mi ricordo più, e quando la Lombardia e il Veneto hanno impugnato la legge che finanziava il ripiano, la Corte Costituzionale ha detto non avete interesse a ricorrere, che ho trovato mostruoso, cioè è esattamente la cosa più lontana che ci può essere dall'idea di una finanza federale, no? Finanza federale vuol dire una finanza comune, è quello che più o meno sta succedendo in Europa anche con tutti gli incasinamenti europei. Diciamo che l'Europa non è proprio esattamente un bel modello come a Cipro in questi giorni si accorgono, però l'idea è quella. Noi abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle leggi dell'unificazione d'Italia del 1865, sbandierando il federalismo. Voi dovete spiegarmi che differenza c'è tra la tecnica adottata dal decreto sui costi standard, in nome del federalismo fiscale, e la legge del 65, se non una norma che è contenuta nella legge di delega, che dice che sì, si può imporre il ripiano del debito come principio generale, ma poi scatta anche un limite al tetto dell'imposizione fiscale. E allora se il comune non può aumentare le sue aliquote, come ripiana? Qui vedete, non c'è un limite, non c'è un limite. Non c'è un limite, perché tutto quello che non ripiana è la popolazione del comune tramite l'IRPEF, lo ripianiamo noi con i nostri soldi. Io lo trovo veramente assai ingiustificabile.
Beh, forse avevano anche loro interesse.
Loro chi?
Magari avevano qualche mala gestione.
Oh.
Sì, perché quello è l'unico modo per vincolare l'amministratore alla sua responsabilità politica.
Ma e questo è una cosa che vi affiora di continuo e che mi fa di continuo investire. Il governo tecnico di Monti, di fronte al problema di porre sotto controllo la finanza locale, perché naturalmente quello che fa scandalo sono i buchi della finanza locale, sono le spese dei consigli regionali che sono scandalose, e sono le giunte Polverini o le giunte Formigoni che fanno scandalo, ma quello che succede a livello ministeriale pare che sia tutto quanto santo. E allora scatta il meccanismo dell'imporre controlli, incentivato anche dalla Corte dei Conti, da Gian Paolino che è il presidente della Corte dei Conti, che secondo me è nefasto come prospettiva, e cioè l'idea che tu devi porre un controllo amministrativo. Notate che la riforma del titolo V ha fatto fuori tutti i controlli amministrativi, forse anche al di là del logico, ma tu lo puoi fare fuori i controlli amministrativi se introduci i principi di responsabilità. E siccome i controlli amministrativi hanno dimostrato di non funzionare e di essere controproducenti, vanno fatti fuori, non vanno reintrodotti. È stato uno shock quando sono stati tolti i controlli amministrativi, la gente, i funzionari pubblici erano disperati, perché era un gioco l'aveva definito forse Giannini, di guardie ladri. Tu facevi una delibera, il tuo problema non è fare una buona delibera per raggiungere i risultati, il tuo problema era fare una delibera che per il titolo, per come iniziava, per cosa si dicevano, non fosse colpita dallo sguardo vigile del tuo controllore. Il controllore diventava sempre più cattivo, per cui cominciava a guardare dentro, a fare critiche su tutto, capite? Era un gioco di guardie ladri, dove la mission, come dicono quelli che sanno, non era produrre politiche pubbliche sane e positive, ma era fregare, cioè fregare il controllo. E tutto questo non dava nessuna performance positiva all'amministrazione locale, per cui alla fine hanno detto basta i controlli. Quando hanno detto basta i controlli, i funzionari pubblici sono rimasti disperati, perché se tu togli il controllo, togli la tua angelo custode, capito? Togli il meccanismo della confessione e della penitenza, pecchi e vai direttamente all'inferno. Senza il controllo amministrativo, senza colui che ti dice questa delibera è invalida, te la boccio, tu di fronte c'è solo il giudice penale e la Corte dei Conti. Se sbagli, paghi, cosa che nelle burocrazie italiane è considerato un insulto solo pronunciare un'idea del genere, no? E l'idea che l'amministrazione è responsabile a livello amministrativo, è responsabile a livello politico. Chi sbaglia paga, viva Dio. Ma questo significa potenziare i controlli politici. Ci sono cose strane di cui in questo paese mai si discute. Perché bisogna andare a votare in primavera? Chi l'ha detto che è bene andare a votare in primavera? Andiamo a votare in autunno, quando le amministrazioni hanno reso i conti, perché il ciclo di bilancio è tale per cui tu nella primavera presenti il rendiconto. Il rendiconto vuol dire la situazione contabile della tua gestione, in cui vedi anche i sbilanci. Sul rendiconto scattano le sanzioni politiche. Hai un buco di bilancio? Deve scattare l'aliquota IRPEF. E sui giornali si comincia a discutere della resa dell'amministrazione pubblica. A quel punto puoi andare a votare, no? Questo significa innescare un meccanismo di gestione responsabile federale, se vogliamo usare questa santa parola, ma democratica semplicemente, per cui gli amministratori pagano le conseguenze del loro agire e di conseguenza si comporteranno conseguentemente. È abbastanza semplice. E invece la mentalità dei nostri tecnici, Corte dei Conti, Consiglieri di Stato, eccetera, è quella di dire no, dobbiamo mettere sotto controllo burocratico i vertici politici, da cui tutta una serie di linee di legislazione che le regioni hanno impugnato e la Corte sta rinviando il giudizio, ogni 3 mesi lo rinvia, una cosa stranissima tra l'altro, si è appena rinviato a giugno, e hanno fatto un decreto questo fatto dal governo Berlusconi, ma è molto piaciuto anche a Monti. Il decreto detto premi sanzioni, che all'inizio addirittura diceva il presidente della giunta che ha un buco di bilancio sulla sanità bla 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 fallisce politicamente. Il fallimento politico del presidente della giunta non significa nulla, no? È tutto fumo. E questo fa scattare le sanzioni di ineleggibilità a lui, dei suoi dirigenti e così via. Va bene, ma c'è bisogno di metterci un controllo burocratico? Non puoi semplicemente dire che i dati di gestione devono essere pubblici, devono essere normalizzati, devono essere certificati e quello è la conseguenza poi sui cittadini. Perché se voi foste cittadini di Catania e vedeste che il vostro sindaco ha fatto un buco di bilancio, cioè ha speso più di quanto incassato, e incassa dai vostri soldi, no? Per cui ha ridato alla città, sperando che l'ha data alla città e non ai suoi beni, più di quanto ha tolto. Gli fate un monumento. Caspita, ci siamo fatti fare un regalo di 700 milioni, bravo sindaco. Adesso, non dico che questo sia uno splendido ragionamento morale, ma dico che insomma rispetto alla gestione di morale pubblica degli italiani è un discorso che ha una sua pregnanza, perché dovete castigarlo? Il vostro sindaco fa 2 miliardi di buco, la città ha tutte marciapiedi in oro, bella, bellissima, è costata 2 miliardi, che se ne frega, tanto pagano gli altri. Che è completamente stravolgente l'idea di metterci in mezzo un controllo burocratico in cui alla fine il sindaco è dichiarato fallito, fa ridere. Il fallimento politico lo dichiara la popolazione che vota. Dire questo in Italia fa un po' sorridere, visto che da noi si continua a votare quelli che hanno prodotto guasti storici. Però il verso positivo dello sviluppo, non il verso negativo, che è il gioco dei guardie ladri, per cui tu ci metti un magistrato della Corte dei Conti che sbulcia il bilancio, il che vuol dire che il funzionario, prima di scrivere il bilancio, cerca di mettere delle voci in una certa maniera per non far vedere al controllore che c'è un buco. I derivati sono l'emblema, no? I derivati degli enti locali adesso sono vietati, sono stati l'emblema di questo, ma sono pezzi che perfino la Gabanelli aveva capito 5 anni fa, no? Abbiamo fatto un servizio 5 anni fa in cui diceva state attenti perché nel 2012 scatta il crollo del debito pubblico degli enti locali. Perché? Perché tutti i derivati sono semplicemente dei prestiti carissimi che vengono fatti, per cui tu sindaco in carica acquisisci un sacco di soldi, fai le tue belle opere, tanto poi la resa dei conti si posticipa negli anni e tu puoi anche prorogarla, diventa sempre più grande, crei il debito pubblico, poi arriverà un sindaco a cui crolla tutto quanto addosso, che è totalmente iniquo come meccanismo. Ma vedete, la logica è una logica che continua, perché se il federalismo fiscale viene costruito con una logica del genere, per esempio c'è tutte le norme sui controlli bla bla, e non sul principio della responsabilità degli amministratori, responsabilità democratica verso gli elettori, tutto questo non avrà mai una revisione. Cioè non c'è un capo del filo, no? È una matassa ben aggrovigliata, perché è aggrovigliata perché la stampa è fatta dai giornalisti, i giornalisti hanno una cultura che non è molto diversa da quella della popolazione, la popolazione non avverte queste cose, non se ne interessa, i politici non sanno di cosa si parla, questo è un problema.
Sacco di controlli, quando le cose potrebbero essere molto più semplici e molto più lineari.
Non c'è dubbio. E tenga presente anche un'altra cosa, che i governi passano, le burocrazie restano. Per cui nel linguaggio ministeriale si parla sempre del ministro in carica o pro tempore. E soprattutto quando il personale politico è di così basso livello, come è stato negli ultimi anni in Italia, e la dirigenza pubblica è al massimo del potere. E noi all'università siamo vittime di tutto questo, siamo martoriati da amministrazioni, da burocrati ministeriali che agiscono sostanzialmente illegalmente, nel senso che si permettono di interpretare le leggi come credono e te le impongono, senza averne il potere. È una sfera di potere burocratico molto romano, molto anche invischiato nelle loro amicizie personali, che sta diventando un blocco importante nel paese. C'era Carl Schmitt, grande pensatore, leggermente nazista, ma un grande pensatore, che aveva scritto una cosa bellina sull'anticamera del potere. Cioè, fuori di ogni camera del potere c'è un'anticamera del potere che è fatta di filtri, di persone, di burocrazie, eccetera. E si studia molto la forma di governo, cioè la forma del potere, poco l'anticamera. E invece l'anticamera è fondamentale. Se andiamo a vedere l'anticamera del potere in Italia, è una cosa impressionante.
Impressionante.
Certo.
Di ottenere voti, perché questi promettono direttamente ad un elettore cittadino,
certo,
che hanno,
certo,
di
i giornali,
e che lui ha la sua sacca di voti e il partito lo mette nelle liste perché sa che garantisce quei voti in quanto ha promesso.
Sì, ma non è neanche, vede, non è neanche una questione di garantire voti, non è neanche una questione di garantire voti e di non capire i problemi. Le faccio due esempi con nome e cognome, giusto per, sono in mondovisione per cui lo posso fare, no? Ci sono due personaggi tecnici del governo Monti, uno si chiama Catricalà e l'altro si chiama Patroni Griffi. Uno viene, tutti e due vengono dal Consiglio di Stato, che è un'altra zona in cui bisogna mandare gli esploratori, i Gurkha, quelli che i mercenari indiani che pestavano delle colonie a fare piazza pulita. Per dire, Catricalà è stato capo di gabinetto di Berlusconi, poi nominato all'autorità antitrust, dove ha disapplicato la legge fatta da Berlusconi sull'incompatibilità e sul conflitto di interessi, disapplicata, dicendo non c'è regolamento d'attuazione. È uscito dopo il regolamento d'attuazione di una fattispecie che è uguale a quella del codice penale. Dopodiché è stato preso da Monti e messo a fare capo di gabinetto, come tecnico. Essendo Monti un economista, considera il diritto una cosa vicino all'alchimia, insomma tra l'alchimia e la psichiatria, ecco, quelle scienze inesatte, no? Per cui si sono presi dei personaggi che hanno trovato e l'ha messo lì. Per cui è uno che ha transitato attraverso tutto il sottogoverno, lui aveva anche una storia passata come consigliere, bla bla. Il Patroni Griffi è un altro consigliere di Stato, il quale è messo lì come ministro, è ministro Patroni Griffi, cioè uno che viene fuori dalla burocrazia, dal Consiglio di Stato, messo a fare il ministro tecnico, che ha scritto delle cose, compreso le riforme della legge del titolo quinto, che ha voluto fare, pur sapendo che non aveva speranze, per questione di tempi quantomeno, di passare, che è ignominiosa. Dove appunto si prevede il controllo della Corte dei Conti su tutti gli atti delle regioni, dell'Emilia Romagna. Quando ho visto questa cosa mi hanno detto, senta, ma possiamo un attimo vedere che cosa succede se passa questa cosa? Perché è ingestibile, questa cosa tra l'altro è passata in una legge. E ho detto, ma è semplice, mandateli, prendete un camion e gli mandate le carte, finché non vi dicono basta. Cioè sono quelle cose scritte da un cretino, che non ha capito che cosa siano i problemi, ma è convinto che i problemi si risolvono con la carta, il vigile controllo, il visto di autorizzazione. E questi sono i tecnici del governo tecnico. E le conseguenze è che hanno fatto delle leggi che secondo me, oddio, ecco, Calderoli non l'avrebbe fatto. E quando dico che Calderoli non l'avrebbe fatto, vi dico, potete capire cosa penso. Bene, torniamo un po' ai nostri problemi di interpretazione del titolo quinto. C'è un'ultima cosa di cui vi voglio parlare che riguarda gli enti locali, che naturalmente complica la cosa. Siamo comma 3, comma 4, clausola residuale, comma 5. Partecipazione alle politiche comunitarie, comma 6, di cui abbiamo già visto una prima parte, ma che pone un problema molto rilevante, molto interessante. Lo facciamo in tale norme? La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. Questo è il principio di parallelismo tra legge e regolamento, di cui ho cercato di spiegarvi l'altro mercoledì la ragione, l'uso dei regolamenti e degli atti di indirizzo da parte dello Stato e il tentativo di limitare questo uso e questo abuso, dicendo che lo Stato può fare regolamenti solo dove c'è competenza esclusiva, neanche concorrente. Poi c'è una norma che è difficile capire, su cui esiste un'interpretazione del 99.99% dei costituzionalisti che purtroppo è sbagliata, e l'1.0001% dei costituzionalisti che sono io invece dà l'interpretazione giusta, e non ci crederete, ma è così. Salva delega le regioni, che è una norma a sua volta sorprendente, perché detta così uno dice la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alla Regione, tutti dicono salvo che lo Stato deleghi alla Regione la potestà regolamentare. No? È una lettura effettivamente piana, semplice. Ahimè non si è mai visto nella storia del mondo una legge che deleghi il potere regolamentare, perché bisogna essere anche suicidi. Lo Stato ha competenza esclusiva, vuol dire che ha bisogno di una disciplina non frazionata. Quello spiega la competenza esclusiva. E poi fa una legge e ne lascia l'attuazione con regolamento alle regioni, così che la vera disciplina, che è quella attuativa, si differenzia da regione a regione. Non ne capisco il senso e non l'ho mai visto in natura. Non c'è. Mentre qual è il problema grosso? Il problema grosso è che le leggi dello Stato delegano continuamente alle regioni funzioni amministrative. Se una delle materie tipiche è proprio la tutela dell'ambiente. La tutela dell'ambiente è fatta attraverso continue deleghe di funzioni amministrative alle regioni. Allora, la mia ipotesi è che dove lo Stato delega funzioni amministrative delle regioni non può fare norme regolamentari, perché queste funzioni devono essere disciplinate da legge regionale. Questo darebbe il senso del sistema. Nessuno sa perché l'abbiano scritto, non lo sanno neanche loro probabilmente, e non esistendo esattamente un loro. Ma l'unica cosa che dà senso è questa: se tutto il sistema del titolo quinto mirava a un risultato fallito, che era quello di staccare l'ordinamento statale dall'ordinamento regionale, per cui dire lo Stato fa leggi e regolamento nel suo settore, la Regione fa leggi e regolamenti nei suoi settori, non c'è più un transito di regolamenti dallo Stato alle regioni. Perché se no le regioni si troverebbero le loro leggi vincolate dai regolamenti dello Stato, che era il problema che vi ho spiegato l'altro mercoledì. Gli atti di indirizzo e coordinamento, atti amministrativi che vincono la legge regionale sovvertendo la gerarchia delle fonti. Allora ha senso dire se lo Stato delega funzioni amministrative, lo decide lui, sono funzioni amministrative sue perché c'è competenza esclusiva, se le delega le regioni le devono organizzare per legge perché c'è un principio di legalità, se le regioni le regolano con legge, lo Stato non può fare regolamenti. Secondo me è semplice, non solo è semplice, ma quello che avviene, semplicemente. Ci sono un sacco di deleghe e bisogna capire quale norma regola il concorso delle fonti dove c'è delega amministrativa, che è il vecchio problema del titolo quinto del 48. In realtà la Corte non è mai intervenuta su questa interpretazione, non ha mai detto nulla di interessante. Il rapporto tra regolamenti statali e regolamenti e disciplina regionale avviene per vie diverse, che vi dovrò spiegare la prossima settimana. Però non era di questo che volevo parlare adesso, ma adesso vorrei dedicare i minuti che restano a questo altro rebus. La potestà regolamentare spetta alle regioni, i comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Accanto alle funzioni fondamentali, le funzioni proprie, le funzioni conferite e quelle attribuite in principio di sussidiarietà, ci sono anche le funzioni loro attribuite. E la quarta aggettivazione delle funzioni amministrative dei comuni, accanto, oltre al principio di sussidiarietà, non semplifica la lettura del quadro. Perché questa norma crea dei problemi interpretativi molto rilevanti? Perché per la prima volta c'è una norma costituzionale che disciplina la potestà regolamentare. Ve lo dicevo l'altra settimana, per tradizione che il segnana si dice la Costituzione regola la produzione primaria, cioè il livello inferiore di produzione legislativa. Infatti in Costituzione c'è il procedimento per formare le leggi e la previsione di tutti gli atti che concorrono con la legge, il decreto delegato, il referendum e così via. Per cui la fenomenologia delle fonti primarie è tutta scritta in Costituzione e non può essere aggiunto nulla. E invece dei regolamenti non diceva nulla, ne parlava soltanto a proposito dei poteri del capo dello Stato, pensando che i regolamenti siano da disciplinare con legge, in quanto fonte immediatamente superiore. Adesso invece la Costituzione introduce con questa comma una disciplina dei regolamenti, sia per quanto riguarda il concorso tra regolamento statale e regionale, il patto di competenze, sia per prevedere i regolamenti di comuni, province e città metropolitane, che è un'altra novità ancora, perché dei comuni e delle province la Costituzione si occupava minimamente, tangenzialmente, perché l'idea era che l'amministrazione comunale, l'amministrazione provinciale fosse da disciplinare con legge ordinaria, è la legge che disciplina gli enti locali. Qui invece ci troviamo una norma costituzionale che attribuisce una potestà regolamentare ai comuni e alle province, e questo crea una serie di problemi interpretativi mica male. L'ANCI per esempio ha detto che questo significa che i regolamenti comunali e provinciali hanno acquisito forza di legge. Orrore! Naturalmente la Corte non accetterebbe mai questa versione, però l'interpretazione è complicata, molto complicata, perché qui non c'è dubbio che c'è un'attribuzione di potestà regolamentare, no? C'è un riconoscimento di potestà regolamentare. Se c'è un riconoscimento costituzionale di potestà regolamentare, in qualche modo c'è anche una tutela costituzionale della potestà regolamentare, no? In qualche modo dovrebbe essere così, se no è una norma inutile, visto che i comuni di provincia hanno sempre fatto regolamenti. Se l'hanno portati la previsione in Costituzione è per dare ad essi una certa tutela. Questa tutela non può che tradursi in una certa resistenza nei confronti degli atti normativi dello Stato e delle Regioni. E gli atti normativi possono essere i regolamenti, ma possono anche essere le leggi. Dire che l'autonomia comunale regolamentare resiste alle leggi vuol dire che hanno forza di legge, cioè se le parole hanno un senso, hanno una capacità di resistere all'abrogazione da parte di altre fonti che non siano legittimate dall'ordinamento. Addirittura si arriverebbe all'assurdo di dire che c'è una potestà regolamentare riservata e resistente alle stesse leggi dello Stato. Sono passati 12 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, del nuovo testo, mica si è risolto questo problema. Io ve lo presento nella sua complessità. Tanto è vero che i comuni e le province a un certo punto hanno cominciato a battere per ottenere anche quello che secondo loro non poteva che essere il giusto coronamento di queste norme, e cioè il riconoscimento della legittimazione dei comuni e delle province ad agire di fronte alla Corte Costituzionale. Se tu c'hai delle competenze costituzionalmente riservate, devi avere anche una tutela di fronte alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale sono impalliditi, perché già oltre il 50% sono ricorsi fatti dalle 22 regioni e province autonome, ci metti anche gli 8.000 comuni italiani, hanno finito di vivere. Ci sono anche dei problemi, come dire, di sopravvivenza. E il problema non ha trovato un'esatta soluzione, e però qualche sintomo c'è. Per esempio, una sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una legge dell'Emilia Romagna che prevedeva una cosa che io invece avevo sostenuto che fosse positiva e difendibile, e cioè un meccanismo della legge che diceva: sino a quando i comuni non emanano i loro regolamenti per disciplinare l'organizzazione e le procedure, si applicano le norme di questa legge, o una norma di un regolamento regionale, se non me lo ricordo bene. La Corte Costituzionale ha detto che questo meccanismo non può andare, perché quelle sono attribuzioni riservate ai comuni, che vuol dire che la legge regionale non può scalfire quelle attribuzioni. È una norma che resiste, è una competenza, una potestà degli enti locali che resiste alle leggi regionali. Forte, no? Piuttosto forte come posizione. È anche vero che la potestà regolamentare degli enti locali è delimitata per oggetto, per dimensione di disciplina, perché disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento, perché è una disciplina tutta procedurale. L'organizzazione è dire nell'ambito del comune chi fa che cose, quali sono le competenze, e lo svolgimento sono le procedure. Per cui tu chiedi un certo provvedimento edilizio, è il comune che decide come organizzarlo, come svolgerlo, ed è esattamente così, il che fa leggermente impazzire la gente. Se dovete, sto pensando di mettere dei pannelli fotovoltaici sul mio tetto e devo applicare non la legge dello Stato, non la legge della regione, che peraltro non mi direbbe nulla, ma le procedure che il Comune di Bologna ha elaborato per svolgere questa attribuzione, chiedendomi anche delle cose, tipo dei documenti, eccetera. Per cui vedete che c'è una, di fatto c'è un'autonoma organizzazione delle funzioni, con il risultato che questa autonoma disciplina delle funzioni spezzetta in 8.000 e oltre segmenti l'ordinamento nazionale. Per cui l'impresa che si prende il carico il problema di costruire fotovoltaico, ma può essere qualsiasi impresa edile per fare qualcosa, siccome non lavora nell'ambito di un unico comune, deve avere un tecnico che per ogni comune sa quali norme si devono applicare, perché le procedure sono diverse. Il documento che ti chiede il comune X è diverso dal documento che ti chiede il comune Y, il che è a sua volta leggermente pesante, come capite. E questa norma ha creato molti voli pindarici, stravolgimento delle fonti, eccetera, e molti problemi pratici. Si è assestata tendenzialmente nel senso di dire: beh, Le leggi dello Stato possono disciplinare le procedure amministrative della loro attuazione? Certo, ma solo in materie esclusive. Le materie esclusive sono materie che gravano poco sulle funzioni comunali, se non per le funzioni statali assegnate ai sindaci, che sono un altro problema, ma non c'è una grossa interferenza tra la legge e le funzioni comunali. Questo può essere vero, ma pensate per esempio al problema della raccolta dei rifiuti, al problema dei servizi di controllo ambientale, problemi di servizi idrici, di servizi pubblici. Ci sono tanti problemi su cui c'è questa interferenza e molta chiarezza non si è fatta, per cui abbiamo un'unica sentenza della Corte che protegge la potestà regolamentare dalle leggi regionali, anche con mero valore supplettivo. Non mi risultano sentenze della Corte che vanno a colpire le leggi statali perché restringono le funzioni regolamentari dei comuni, non mi risulta, anche perché quello che mi risulta è che nella prassi i comuni usano questa loro potestà dicendo: bene, c'è una legge statale, una legge regionale che disciplina le funzioni, io la disapplico, io faccio il mio regolamento e col mio regolamento la sostituisco, quello che poi viene applicato è il mio regolamento. E non ho ha avuto segnali di forti contrasti che abbiano prodotto una giurisprudenza anche amministrativa chiara su questo punto. Per cui no, guardi, tutto si trova da qualche parte, il problema è capire dove, vediamo, dovrebbe essere nei materiali, verifichiamo. Questo non è. Eccola. Con nota di Ruggeri, di Genio e di Cosimo. Funziona tutto, come vedete. Sorprendentemente funziona tutto. Sì, è quella data con Emilia Romagna. Programmazione energetica, come vedete proprio cade sul settore energetico questa cosa. Non sono fondate, e poi dove la questione è fondata, non è fondata. È fondata, eccola qua. Punto 7.1. Tuttavia, se il legislatore regionale, nell'ambito delle proprie materie legislative, dispone discrezionalmente delle attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, non può contestualmente pretendere di affidare a un organo della regione, sia pure in via supplettiva, la potestà regolamentare proprio dei comuni. Se la legge diceva questo, in attesa che i comuni si dotino di propria regolamentazione, il presidente della giunta fa un regolamento che è in funzione supplettiva, no? Fin tanto che. Il che vuol dire che tu rendi applicabile la legge anche in caso di inerzia di un comune, che non è un principio sbagliato, è esattamente il principio che lo Stato da anni ha applicato alle regioni. Di questo non vi ho parlato e di questo vi devo parlare, temo di sì, anche se magari ne parliamo la prossima settimana. Il principio è questo, e oggi non è più così drammatico, come vedremo, era molto drammatico prima della riforma del titolo quinto. Prima della riforma del titolo quinto noi avevamo lo Stato che poteva fare leggi di principio e lo Stato e le regioni che facevano norme di dettaglio. Problema: lo Stato cambia la legge cornice, fa una nuova legge che stabilisce nuovi principi. se stabilisce solo principi, questa legge non ha effetti abrogativi sulla legislazione di dettaglio delle regioni, perché criterio generale, la norma speciale prevale su quella generale. No? Le leggi speciali non sono abrogate da una legge generale successiva. Il principio non abroga il dettaglio, il che vuol dire che lo Stato non aveva nessuna assicurazione che le regioni attuassero rapidamente la legge nuova. Caspita, fa una riforma importante e le regioni non la attuano, è chiaro che questo significa aver fatto una legge per nulla. Allora il problema che si poneva è con quali strumenti dare efficacia immediata alle leggi dello Stato, di imporre la riforma. La soluzione trovata dalla giurisprudenza, ma prima ancora dalla legge dello Stato, è quella di non distinguere il principio del dettaglio. Lo Stato fa una riforma della materia, autoapplicativa, siccome contiene norme di dettaglio, la Corte ha detto che queste norme di dettaglio entrano in vigore e abrogano le norme regionali concorrenti. Si sostituiscono alla disciplina regionale con valore supplettivo, di supplenza, in attesa che la regione attui la legge statale con nuove norme di dettaglio. Il giorno che la legge regionale nuova entra in vigore dopo aver passato il controllo del governo, cessa l'applicazione della legge statale e si applica la legge regionale. Questo è un principio che la Corte ha elaborato intorno agli anni 80 e che è diventata la regola nei rapporti tra Stato e Regione. Quando è stata modificata il titolo quinto, si è posto il problema se questo principio esistesse ancora, e la giurisprudenza della Corte non lo ha detto mai proprio chiaramente, ma tendenzialmente direi che è piuttosto favorevole, anche se la giurisprudenza della Corte ha fissato dei punti ulteriori che hanno reso meno complicato questo discorso, ma di questo parliamo la prossima settimana.